Proponiamo la lettura, la meditazione del Vangelo di Luca. Un giorno un fariseo invitò Gesù a pranzo a casa sua. Gesù entrò e si mise a tavola. In quel villaggio vi era una prostituta. Quando ella seppe che Gesù si trovava a casa di quel fariseo, venne con un vasetto di olio profumato, si fermò dietro a Gesù, si rannicchiò ai suoi piedi e piangendo cominciò a bagnarli con le sue lacrime. Poi li asciugava coi suoi capelli e li baciava, li cospargeva di profumo. Il fariseo che aveva invitato Gesù, vedendo quella scena, pensò fra sé: se costui fosse proprio un profeta, saprebbe che donna è questa che lo tocca, è una prostituta. Gesù allora si voltò verso di lui e gli disse: Simone, ho una cosa da dirti. Ed egli rispose: di pure, maestro. E Gesù riprese: un tale aveva due debitori. Uno doveva restituirgli 500 denari, l'altro solo 50, ma nessuno dei due aveva la possibilità di restituire i soldi. Allora quell'uomo condonò il debito a tutti e due. Dei due, chi gli sarà più riconoscente? Simone rispose subito: quello che ha ricevuto un favore più grande, penso. E Gesù gli disse: hai ragione. Poi, rivolgendosi verso quella donna, Gesù disse a Simone: vedi questa donna? Sono venuto in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per lavarmi i piedi. Lei invece, con le sue lacrime, mi ha bagnato i piedi e coi suoi capelli me li ha asciugati. Tu non mi hai salutato con il bacio. Lei invece, da quando sono qui, non ha ancora smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato il profumo sul capo. Lei invece mi ha cosparso di profumo i piedi. Per questo ti dico, i suoi peccati sono molti, ma le sono perdonati perché ha mostrato un amore riconoscente. Invece quelli ai quali si perdona poco sono meno riconoscenti. Poi Gesù disse alla donna: io ti perdono i tuoi peccati. Allora quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire fra loro: ma chi è mai costui che perdona anche i peccati? Ma Gesù disse alla donna: la tua fede ti ha salvata. Va in pace. Qualche tempo dopo Gesù se ne andava per città e villaggi predicando e annunziando il lieto messaggio del regno di Dio. Con lui c'erano i 12 discepoli e alcune donne che egli aveva guarito da malattie, liberato da spiriti maligni. Le donne erano Maria di Magdala, dalla quale Gesù aveva scacciato 7 demoni, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre. Con i loro beni esse aiutavano Gesù e i suoi discepoli. Parola del Signore. Leggendo e meditando questo Vangelo, io che credo noi tutti che siamo qui, noi tutte che siamo qui, proviamo come una commozione nel percepire la straordinaria umanità di Gesù di Nazaret. Io appena letto ho accostato quella donna alle tantissime donne, tantissime giovani ragazze importate da paesi anche stranieri, con la lusinga di qualche lavoro e poi costrette alla prostituzione, tante volte in itinerari di violenza inaudita e dentro a un ricatto di un debito che loro dovranno pagare per anni a queste organizzazioni che hanno fatto sì che venissero nel nostro paese. Ho pensato a questo e ho pensato anche a un'altra dimensione. Ho visto come in questo quadro umano, esistenziale, ho visto anche altre donne che hanno nella loro vita scelto anche in modo coraggioso di porsi accanto a queste donne dentro alla tratta degli esseri umani, alla prostituzione, e mi sono tornati in mente alcuni volti, alcuni nomi. Primo fra tutti, così la ricordiamo con affetto e riconoscenza qui nella chiesa del paese in cui lei è nata e del cimitero in cui è sepolta, Suor Nevina, che allora con una scelta coraggiosa scese per le strade di Udine perché intuì che questo fenomeno era ben presente anche nella città di Udine, nei dintorni, e lei con coraggio scese in strada e cominciò ad accostare anche a rischio rispetto a queste organizzazioni criminali, queste ragazze, iniziando un percorso di liberazione, di vita, che poi è continuato nell'impegno della Caritas. E poi anche altre donne, uno pensa, e poi se pensa bene questo lo colpisce nell'animo, no? Cioè ci fa pensare delle donne che vanno vicino ad altre donne, e poi guarda caso delle suore, tre suore ho ricordato, quindi che hanno scelto la loro vita religiosa esponendosi, no? E quindi anche Suor Rita a Caserta, che avevamo invitato anche a venire qui, poi per una situazione occorsa non è potuta intervenire, che è stata collaboratrice di Monsignor Nogaro, vescovo profetico che è partito dal Friuli, no? Lui è nativo di Gradisca, di Sedegliano, adesso è vescovo emerito, è rimasto laggiù a Caserta, no? Poi Suor Eugenia Bonetti, che ha mandato, che ha lavorato, si è impegnata per tanti anni a Torino e poi adesso è a Roma e ha mandato per la Via Cruce di quest'anno, Pordenone a Viano, un messaggio straordinario, di una forza straordinaria. Donne e suore impegnate accanto ad altre donne che dentro al fenomeno della tratta degli esseri umani, della prostituzione obbligata, perché tantissime di queste ragazze giovani, giovanissime, e donne sono coatte in questa situazione. E è impressionante questo fenomeno che tante volte sta sotto traccia perché non c'è un'attenzione e anche perché in modo del tutto superficiale, approssimativo, e anche come dire, con una frase che mette insieme una sorta di complicità, di inerzia, proprio nell'affrontare anche culturalmente, eticamente il fenomeno, e si dice ma tanto cosa si deve fare, il mestiere più vecchio del mondo, e punto. Non si va avanti. Poi ogni tanto qualche parlamentare, lasciando poi cadere subito queste proposte, questi dibattiti, quindi pare più per porsi in evidenza che per affrontare seriamente i problemi, fanno emergere alcune delle questioni, tipo quella ecosanitaria, allora sarebbe da riprendere le case chiuse cosiddette, oppure favorire dei quartieri appositamente identificabili dentro questo traffico dei corpi a pagamento, oppure il discorso, dato che è un mestiere, fra virgolette, detto in modo così triste, redditizio, ecco, di creare un sistema in cui anche si paghino le tasse e poi quindi sia anche un recupero di soldi anche per lo Stato. Però non si va oltre. Io ho sentito rarissimamente affrontare la questione antropologica a livello del dibattito che riguarda sia gli uomini sia le donne, aggiungendo poi tristemente che si tratta più di qualche volta anche di traffico di esseri umani e di sfruttamento della prostituzione di minorenni, sia ragazzi sia ragazze, minorenni. E accanto a questo mi è venuto subito un accostamento a un altro fenomeno di cui si parla quasi mai, che è questo del turismo sessuale, per cui degli uomini partono anche dal Friuli certamente, e nel pacchetto turistico è inserito anche questa possibilità. E tante volte si tratta di sfruttamento di minorenni in tutte le parti del mondo, dalla Thailandia al Brasile, da parte di persone che partono dal nostro mondo, si tace, si accetta in modo così superficiale, no? Ogni tanto c'è qualche sollevazione di problematiche, poi ci sono sempre, come ho ricordato prima le tre sorelle, delle persone che in varie parti del mondo cercano di accompagnare questi ragazzi, anche minorenni, di favorire una loro ripresa, cose, sappiamo, delicatissime, molto ardue. Quindi questo fenomeno pare, io non ho la cifra qui del fatturato, no? Che c'è, impressionante, no? Però i numeri che sono sempre in difetto parlerebbero di circa 120.000 donne e di 9 milioni di clienti, tra virgolette, quindi di uomini che pur hanno, non dico in modo moralistico, che pur hanno famiglie o hanno fidanzato o che hanno altre situazioni, che pure per vari motivi entrano in questa situazione in cui, ecco, i corpi si utilizzano a pagamento. È impressionante questa questione, come quella che uno dice, ma allora c'è prima la domanda o prima l'offerta? Come se si potesse stabilire una priorità fra domanda e offerta, come appunto fosse un negozio in cui, insomma, se uno va per acquistare, no, allora il negozio però dovrebbe, per avere un buon avviamento e poi un buon proseguo, dovrebbe considerare, ecco, chiaramente il mercato prima, cioè se quel negozio avrà un esito favorevole, positivo. Credo che l'intreccio fra domanda e offerta sia così complicato che sia difficile stabilire delle priorità. Ecco. Ho dentro di me riflettuto su questo, ecco, per collocare la narrazione, il racconto di questo Vangelo commovente in cui, come abbiamo ascoltato, si racconta che Gesù era stato invitato da un fariseo, forse anche pubblicano, riscossore delle tasse, perché se riesce a preparare un pranzo non era certo gente povera, e Gesù spesso accoglie l'invito perché coglie la possibilità dell'incontro con le persone più diverse, senza pregiudizi che allontanino, per poter poi esprimere il suo messaggio anche dentro a queste situazioni. Di fatto, come ricordiamo, quelle che sono chiamate le parabole della misericordia, la pecorella smarrita, la dramma o la moneta perduta dalla donna, e quella straordinaria parabola del padre che accoglie il figlio nonostante tutto, sono nate dentro a un contesto simile. Stava con pubblicani, peccatori, a pranzo, e veniva per questo criticato molto dai ben pensanti, dalle classi dirigenti della religione, ecco, coloro che si considerano pii e devoti, e chissà poi cosa nascondono dietro, no? Perché questa è sempre la domanda, dietro all'ortodossia, a comportamenti formalmente ineccepibili, no? Ecco, Gesù racconta a loro, per dire chi è Dio e come Dio si comporta e come sia presente nella sua persona in queste situazioni. Quindi viene invitato e c'è una donna in quel paese che è prostituta, conosciuta come tale. Lei affronta con coraggio la situazione, perché entrare in una casa così, proviamo a pensare, è già un atto di coraggio. Probabilmente, lo deduciamo questo, ha sentito parlare di Gesù, che è un uomo straordinario quello venuto da Nazareth, che accoglie tutti, che ha una parola buona, incoraggiante per tutti. E lei, così io percepisco, deducendo, lei appunto percepisce nel suo animo che quell'uomo è un uomo diverso da quelli che lei frequenta e che pagano le prestazioni comprandosi il suo corpo. Che è un uomo diverso, perché se uno parla così deve essere un uomo che ha un animo diverso. Allora lei entra e, come abbiamo ascoltato, c'è una narrazione dei gesti straordinaria, secondo me finalizzata proprio per far percepire la situazione nel modo più profondo possibile. Si rannicchia ai piedi di Gesù, senza pensare a quello che avrebbero potuto pensare e dire i presenti, lei piange a dirotto. Quel pianto esprime il desiderio di uscire dalla sua situazione, perché lei con quel pianto esprime un desiderio profondissimo di amore, di essere amata e di poter amare, perché quello che sta vivendo non è dentro la logica dell'amore, ma dello sfruttamento. E quindi piange dirotto e unge con un profumo che si è portato, segno come di devozione, di rispetto, e unge i piedi di Gesù, ma i piedi, anche le caviglie, le gambe, insomma, immagino, e poi li accarezza e li asciuga, quindi ha avuto i capelli lunghi, se li asciuga con i suoi capelli, quindi c'è un contatto fisico diretto e continuo e lungo, perché li bacia anche, bacia i piedi di Gesù. Sono espressioni inequivocabili di amore, di tenerezza, di vicinanza data e richiesta. Qual è l'atteggiamento di Gesù? Gesù non la manda via, ma per come percepiamo neanche la sopporta, perché sarebbe anche questo non conveniente, lasciamola fare, povera donna, no, non è questo. Gesù percepisce, secondo quello che io percepisco, in pieno quei gesti, gli entrano dentro e li sento come un'esigenza di amore di quella donna. E tutto intorno i pensieri sono completamente diversi. Simone dice, ma se sapesse che donna è questa, le darebbe un calcio, la manderebbe via, è una prostituta. E Gesù con calma, pacatezza, racconta questa parabola, no, di queste due che hanno un debito a cui viene condonato, però un debito differente nella quantità. E dice, ma chi sarà più riconoscente? Ma dice, quello che, a cui è stato condonato di più. E vedi, dice, restiamo qui adesso. Io sono entrato in casa. Gesù sottintende che l'ha invitato non con cuore sincero, per capire le sue opinioni, per vederlo da vicino, per ascoltare certe sue parole, per poterlo poi insieme agli altri criticare, difatti poi fino a quando uccideranno Gesù. No? E tu dici, sono entrato, ma non mi hai dato il bacio dell'amicizia che si dà a un ospite quando entra? Poi l'ospitalità richiedeva che si desse un po' d'acqua per lavare i piedi, perché se uno aveva camminato a lungo erano da lavare anche i piedi. E lei dice invece continuamente, mi ha espresso gesti di vicinanza, di affetto. E poi si rivolge alla donna e dice, la tua fede ti ha salvato, cioè la fiducia che incontrando me tu possa riscoprire dentro di te e sentire incoraggiata la tua esigenza di un amore vero ti salva. Per tutto quello che tu hai fatto, anche con tua responsabilità, in una situazione molto difficile, drammatica, sei perdonata, perché tu esprimi un grande desiderio di amore, vero, sincero, e vai in pace. Io tante volte, lo abbiamo anche condiviso qui insieme, e anche in altri luoghi, quando mi viene dal cuore lo dico in qualsiasi contesto, questo straordinario Gesù di Nazareth non complica ulteriormente la vita di quella persona, la incoraggia, le dà fiducia, le dice è possibile riscattarti e la parola è vai in pace. Non le complica la vita, non le dà un messaggio moralistico, vai in pace, stai serena, non lasciarti determinare dal passato, guarda avanti. Ne hai le possibilità e le qualità per riprendere in mano la tua vita di donna. Vai in pace, stai serena. Questo è il messaggio di Gesù. Questo messaggio, portato a oggi, no? Certo ci fa considerare con occhi e con cuore diverso la situazione di queste migliaia e migliaia di persone, di donne, di ragazze, come dicevo, anche giovanissime. Diciamo che stamattina uno dice, ma noi cosa possiamo fare? Come dicevamo domenica concludendo con quella bellissima, no? Bellissimo racconto del colibrì, la piccola goccia d'acqua di un piccolo uccellino che che lui fa di tutto per spegnere l'incendio della foresta e che quando gli altri ridono animali o persone, lui dice: io faccio tutto quello che posso, fate anche voi altrettanto, che chissà che l'incendio ecco si possa spegnere. Allora, molto, anche molto concretamente, alle volte io credo, quando si passa in macchina e si vedono queste ragazze sul marciapiede, sulla strada, credo che sia abbastanza probabile, se c'è un gruppo in macchina, due o tre persone, che esprimono un commento grossolano, anche di disprezzo nei confronti di queste persone. Già ad esempio, esprimere un commento pieno di umanità e seguire il Vangelo di Gesù. Poi anche affrontare queste situazioni con sensibilità di cuore, oltre ogni schematismo, moralismo. Accogliere le persone quando abbiamo la possibilità di un'accoglienza anche concreta, diretta, di persone che sono state coinvolte in questa situazione e dare loro fiducia. Certo, un accompagnamento anche pensato, anche competente ci vuole, perché sappiamo ecco quanta difficoltà ci sia anche nella situazione organizzata, no? Dei ricatti, di tante situazioni che adesso non abbiamo neanche il tempo, il modo ecco di esaminare. Ecco. Un atteggiamento ecco così. Io torno a dire, concludendo, ho avuto modo di dirlo anche in questi giorni, che di ridire come tante volte nella vita, sia io sia voi, credo ci siamo chiesti, ed è importante anche richiedercelo, di fronte a situazioni particolarmente difficili, tribolate, intricate, cosa farebbe Gesù di Nazareth? Cosa direbbe Gesù di Nazareth? Perché da qui si parte e qui si ritorna sempre. Forse ho avuto modo già di condividerlo con voi, pensando in modo umile, dico umile, piccola formica, anche a quello che ho vissuto finora nella vita. E ho pensato più di qualche volta, se io nell'incontro con alcune persone in particolare mi fossi accostato, seduto nell'accoglienza, con di fronte delle persone, e mi fossi rivolto a quella persona o disposto a quell'ascolto con un armamentario mentale misto di dottrina, istituzione, disciplina, peggio clericalismo, non avrei mai incontrato veramente le persone. Certo, uno ha una sua sensibilità, un orientamento etico, ma che deriva dal Vangelo più che da un sistema organizzato. E questo credo sia vero, perché le persone si incontrano quando c'è una libertà interiore nel poter ascoltare in modo compiuto, profondo, vero, sincero. Perché poi, stando a quell'armamentario a cui mi sono riferito, dall'armamentario scattano che cosa subito? Beh, alcune parole già pronte, come un prontuario, no? E devi dire qualcosa, un'esortazione moralistica al massimo, ma l'incontro è ben altro, a tu per tu, assumendo in modo veritiero le situazioni, ascoltando, esortando, comunicando frammenti di pace e disponibilità a essere ulteriormente disponibili, come dire, dicendo a una persona, dico a voi che ascoltate a me, tu sai che se ti passa per la testa, se desideri, qui trovi sempre la porta aperta, mi trovi sempre disponibile, perché secondo me l'accoglienza veritiera è quella che non si conclude in un momento, ma dà la possibilità di una continuità. E in questi incontri veri, posso dirlo umilmente, dico, no? Ci si arricchisce entrambi. Negli incontri formali non ci arricchisce nessuno. Uno resta deluso perché non si sente accolto e l'altro fa una sorta di mestiere dell'ascolto che non è l'ascolto vero e sincero. Questo è quello che io sento in profondità.